nasce questa presentazione della ricerca di Astrid a Forum PA? Beh, perché inevitabilmente l'edizione Forum PA di quest'anno è un'edizione che aveva come propria ragione sociale un bilancio della grande offensiva, forse solo mediatica, forse solo normativa, forse invece con risultati concreti, che si è mossa in questi due anni e mezzo, sul fronte della trasformazione della pubblica amministrazione. E uno dei piatti forti, ce lo ricordava proprio il ministro Brunetta questa mattina, dell'iniziativa riformatrice era una trasformazione del modo di essere e di vivere della pubblica amministrazione nel segno della trasparenza e nel segno dell'integrità, parola elegante per dire onestà. Dopodiché, passeggiando in questi stand, in questi giorni, c'è una sensazione un po' curiosa. Inevitabilmente qui si presentano le best practices, inevitabilmente qui si presentano, ed è giusto e utile che siano, i casi di eccellenza, e rimane molto nell'ombra tutto ciò che è meno luccicante. E allora c'è una curiosa distonia tra il clima positivo e positivamente ottimista che si respira qui e, per esempio, le cose che sentiamo all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, che ci segnalano dati, vicende ed esempi assai meno commendevoli. E quindi ci sembrava non utile fare il controcanto, perché non è questo il compito di Astrid, ma inserire in questo clima anche qualche elemento di riflessione critica. Lo facciamo a partire da una ricerca che Astrid ha curato negli anni passati, coordinata da Luciano Vandelli e Francesco Merloni, che sono qui presenti, poi interverranno, e che ha cercato di far luce sul fenomeno della corruzione amministrativa, provando a indicare, come costume di Astrid, anche qualche linea di risposta. Commenteranno la ricerca Mario Ristuccia, fino a poche ore fa, vero? Fino a 3-4 giorni fa, procuratore generale della Corte dei Conti, Giovanni Salvi, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione. Come dicevo, sono presenti il professor Vandelli e il professor Merloni, che naturalmente poi interverranno in replica, quanto i nostri due discussant ci diranno. Il professor Bassanini non dispero che ci raggiungerà, ma insomma, quando viene liberato dal ministro ci può raggiungere. La ricerca è una ricerca molto corposa, il volume lo trovate nel desk di fuori. Lunedì c'era l'assemblea dei soci Astrid e Bassanini ci ha garbatamente rimproverato, dicendo che un volume così pesante, scomodo da portare in giro, difficile da leggere, sarebbe bello che le ricerche fossero più sintetiche. Evidentemente non è stato possibile, perché i materiali erano così tanti, così ricchi, che ogni amputazione sarebbe stata, come dire, intollerabile. Questa è la copertina del volume, come si usa dire, si trova nelle migliori librerie. Detto questo, qualche battuta di merito. L'introduzione di Merloni e Vandelli inizia con una citazione molto nota: a Fracchette serve. Frase simbolo di tempi remoti, forse, come dire, non poi così trascorsi. Una frase che forse con altri dialetti, lo stesso e gli altri dialetti, può continuare a ripetersi. E si segnala che, appunto, in un momento in cui con giusta passione viviamo il rinnovamento della pubblica amministrazione, è però corruzione continua a essere un fenomeno molto diffuso quantitativamente, che ha a che fare non poco con il tarlo dell'inefficienza che tanto spesso viene denunciato, che ha a che fare non poco con gli equilibri finanziari della pubblica amministrazione del sistema paese, che ha a che fare non poco con il distacco dei cittadini dalla politica, il distacco dei cittadini dalle istituzioni. Insomma, in realtà non stiamo parlando d'altro rispetto ai temi che appassionano tutti gli altri convegni e tutti gli altri stand di questo forum 2011. Permettetemi una battuta. avete letto tutti quanti qualche giorno fa che l'Avvocatura Generale dello Stato è stata incaricata di sollevare conflitto di attribuzioni in relazione al mancato riconoscimento da parte dei giudici di Milano del legittimo impedimento in una delle tante vicende processuali che coinvolge il Presidente del Consiglio. Naturalmente non ho nessuna intenzione di parlare del merito di queste vicende che nulla hanno a che fare con la nostra riflessione. Perché cito questo episodio di strettissima attualità? Perché quel Consiglio dei Ministri, convocato in data inconsueta, il 1° marzo del 2010, era un lunedì, dopo uno slittamento di una precedente convocazione, nasceva da un'urgenza tale da richiedere una convocazione del plenum del governo e da consentire, questo gli intendimenti, questa è una delle conseguenze, certamente non uno degli intendimenti, un ipotetico legittimo impedimento rispetto alla vicenda processuale milanese. Perché era così importante quel Consiglio dei Ministri, tanto da doverlo convocare, scomodando tutti i ministri, in una giornata inconsueta? Perché in quel giorno si doveva approvare, e fu effettivamente approvato, il disegno di legge cosiddetto anticorruzione. Il comunicato della Presidenza del Consiglio, sono andato a ricercarmelo, come dire, incuriosito dalla vicenda conflitto di attribuzioni, parla di questo fondamentale pacchetto di norme per rafforzare prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, a fronte di una domanda di trasparenza e controllo che parte dai cittadini, con l'obiettivo fondamentale di adeguare l'ordinamento giuridico a standard internazionali, perché è in gioco la credibilità del Paese. Mi pare difficile non essere d'accordo con questo comunicato della Presidenza del Consiglio di un anno fa, che poi naturalmente declina ulteriormente i contenuti dell'iniziativa legislativa, dicendo che è un disegno di legge a cui giustamente il governo annette una straordinaria importanza e su cui si è avvalso di interlocuzioni fondamentali, una tra tutti l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che ci ha dato, spiega il Consiglio dei Ministri, il comunicato del Consiglio dei Ministri, delle suggestioni tecniche che abbiamo recepito valutandone l'importanza e l'urgenza. Domanda, nota la risposta: che fine ha fatto quel disegno di legge così urgente, tanto da richiedere una convocazione straordinaria del Consiglio dei Ministri? Io personalmente non credo che i contenuti di quel disegno di legge siano tutti perfetti e tutti condivisibili. Ne parliamo anche nella ricerca. Quello che mi interessa però è il punto. Si avverte una formidabile domanda da parte dei cittadini, da parte dell'autorità di vigilanza. Si vede che è in gioco la credibilità del Paese, si assume un'iniziativa legislativa così enfaticamente proposta e poi, come un fiume carsico, scompare. C'è un altro esempio che è doveroso fare in questa sede, che invece io giudico migliore, ed è l'attenzione che il legislatore della riforma Brunetta, legislatore delegato, stiamo parlando sempre del governo, ha dedicato a questi temi. In queste giornate si è parlato, ed era inevitabile, di performance, di relazioni sindacali, di sistemi premianti, però, come dire, sarebbe ingeneroso dimenticare che in questa riforma così discussa ci sono dei richiami importanti: compito dei dirigenti che devono concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, la CiVIT che deve costituire, ha costituito una propria specifica sezione e ha il compito di favorire la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione di lotta alla corruzione, l'obbligo assegnato a ogni amministrazione di dotarsi di un programma triennale di nuovo per trasparenza e integrità, il compito assegnato agli organismi indipendenti di valutazione in ogni amministrazione grande e piccola di promuovere e attestare l'assolvimento di obblighi relativi a trasparenza e l'integrità. Insomma, gli impegni questa volta ci sono. Il decreto legislativo è stato pubblicato, è entrato in vigore, ci si sta lavorando. La sensazione è che però anche qui qualcosa da sottolineare di non entusiasmante c'è. il dato normativo c'è, forse l'azione segue con meno passione. Due mesi fa il Ministro, insieme alla Civit, ha tracciato un primo bilancio dello stato di attuazione della riforma e, per esempio, a me ha colpito questo fatto. Nelle amministrazioni centrali dello Stato, quasi ovunque è stato già definito, bene o male, il cosiddetto ciclo della performance, il programma Trasparenza e Integrità evidentemente ha suscitato meno passione e meno entusiasmo. Metà delle amministrazioni l'avevano fatto, l'altra metà non aveva neppure cominciato a pensarci. Il dato interno alle amministrazioni territoriali, regionali, provinciali e locali e comunali non è migliore. La sensazione è che dei tanti elementi che concorrono alla cosiddetta riforma Brunetta, il tema trasparenza e integrità sia la Cenerentola, quello su cui ci si dedica meno impegno, meno passione, persino meno litigi, perché viene considerato forse una cosa scontata, talmente scontata da non valer la pena di occuparsene. Concludo su un punto e mi scuso per aver rubato troppo tempo con questa introduzione. Io sono convinto che una delle ragioni per cui ci troviamo in una condizione forse non entusiasmante sul fronte della legalità dell'azione amministrativa sia una illusione che ci ha accompagnato lungo tutti gli anni 90 e che, ahimè, ho sentito ripetere questa mattina al convegno sulla trasparenza. Cioè l'illusione che l'attenzione al risultato, la cultura dell'efficienza, per usare la parola ora più di moda, la cultura della performance porti di per sé a comportamenti corretti. In un microscopico contributo a questa ricerca io ho provato a mettere una domanda un po' brutale. Si può essere efficienti e ladri? Nel breve periodo sì, forse nel lungo periodo no, ma nel breve periodo, pilotando una gara d'appalto, guidando in modo sapiente un concorso per reclutamento di dirigenti, si possono ottenere risultati gestionali nel breve periodo pure soddisfacenti, anzi magari pilotando la diffusione abnorme della trattativa privata risponde talora anche a esigenze di rapidità dell'azione amministrativa. E quindi forse il considerare che la tensione al risultato quali quantitativo della prestazione pubblica sia di per sé risolutivo, tanto da portare con sé comportamenti etici, legali, virtuosi, mi sembra una ingenuità. Un'ingenuità che oggi ci rimanda alla domanda di prima. Stiamo costruendo un sistema che questo obiettivo di efficienza e di accountability cerca di consolidare, e però forse qualche problema di trasparenza e di legalità c'è ancora, forse c'è quanto prima e più di prima, e forse va affrontato con altri strumenti. Ed ecco quindi le domande con cui concludo e che rimetto ai nostri interlocutori. L'allarme che Corte dei Conti annualmente ripropone è percepito nell'opinione pubblica e tra gli operatori, è condiviso o un fastidioso richiamo da Cassandra che francamente ci siamo stancati di ascoltare. Secondo, i parametri che possono definire un'amministrazione etica e legale sono condivisi? Siamo certi che c'è una generale condivisione su cosa sia etico e cosa sia antietico nell'agire amministrativo? Pensiamo proprio al tema delle raccomandazioni, ne parlava il Presidente di Forma Italia avantieri qui a Forum PA, la raccomandazione del concorso pubblico. C'è una ripulsa etica di questi comportamenti oppure no? O c'è la convinzione che tutto sommato fa parte delle regole del gioco? Le risposte istituzionali, quelle promesse non realizzate, il disegno di legge anticorruzione, quelle invece già in via di realizzazione, informatizzazione dell'azione amministrativa, riforma Brunetta, sono tempestive, sono adeguate, sono complete? E in fondo la domanda più importante di tutta: c'è, continua a esserci un adeguato impegno politico, culturale su questa frontiera o è una frontiera antipatica, scomoda, che preferiamo non vedere, di cui preferiamo non occuparci.